benvenuti a tutti. Prima di iniziare questo campo, vogliamo affidarci al Signore, che se ci ha convocati qui è perché ha da dirci qualche cosa. E allora, perché sappiamo ascoltarlo, sappiamo soprattutto incontrarlo, ci ricordiamo che questo è un tempo di grazia, è un tempo in cui ci conduce ad un rapporto più profondo con Lui, per aiutarci davvero a crescere nella felicità e nella vita buona del Vangelo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Invochiamo anche Maria, nostra madre nella fede. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo che mi conosciate tutti, ma se qualcuno non mi conosce, io sono Carlo Miglietta, sono sposato con Fabia, sono padre di Stefano che fa 30 anni, mi pare dopodomani, ed è Sara che ha fatto 26 anni a maggio, e sono medico e nella Chiesa da tanti anni, da una quarantina d'anni ormai, faccio il vucum pra della parola di Dio, biblista ambulante, cercando di aiutare fratelli e sorelle ad innamorarsi della scrittura così come ne sono innamorato io. Il tema che avete scelto per questo campo è un tema molto importante, molto impegnativo e anche difficile. È un tema importante perché sta a cuore alla Chiesa. Voi sapete che i vescovi hanno fatto una lettera che si chiama Orientamenti Pastorali per il decennio 2010-2020, che dovrebbe dare il là all'azione pastorale di tutte le comunità, di tutti i gruppi, di tutti i movimenti, di tutte le parrocchie per questo decennio, e lo hanno intitolato Educare alla vita buona del Vangelo, chiedendo che tutti quanti i credenti d'Italia lavorino su questo tema, perché il tema dell'educazione è considerato un tema prioritario, un tema primario. Ecco che gli orientamenti pastorali intendono offrire alcune linee di fondo, dicono i vescovi, per una crescita concorde delle chiese in Italia nell'arte delicata e sublime dell'educazione. In essa noi vescovi riconosciamo una sfida culturale e un segno dei tempi, ma prima ancora una dimensione costitutiva e permanente della nostra missione di rendere Dio presente in questo mondo e far sì che ogni uomo possa incontrarlo, scoprendo la forza trasformante del suo amore e della sua verità in una vita caratterizzata da tutto ciò che è bello, tutto ciò che è buono, tutto ciò che è vero. La scelta di dedicare un decennio al tema dell'educazione è una grossa scelta, un decennio, e ci dice come davvero, superato il momento dell'evangelizzazione, cioè dell'annuncio del regno di Dio, cominci il momento della formazione permanente, cominci il momento dell'educazione permanente, che ci interessa tutti in varie vesti. Prima di tutto in vesti di educati, perché ciascuno di noi è in educazione permanente. Tertulliano ricordava: cristiani si diventa, non si nasce. Ciascuno di noi è chiamato giorno dopo giorno a diventare cristiano, ad educarsi a diventare cristiano. Ma ci vede anche impegnati dal punto di vista di essere educatori, chi come insegnante, chi come genitore, chi come catechista, chi come laico impegnato in una chiesa in cui ciò che tu hai ricevuto sei chiamato a darlo, perché la chiesa e la vita di fede si basa sulla tradizione, cioè sul trasferire ad altri quello che abbiamo avuto noi. Ma state attenti, educare alla vita buona del Vangelo non è tanto apprendere una serie di notizie, di contenuti, neanche di metodologie. educare alla vita buona del Vangelo è aiutarci ad incontrare una persona e a renderci capaci a far incontrare questa persona. E questa persona è Gesù. Cioè lo scopo, il fine dell'educazione è l'incontro con una persona, è l'incontro con il Cristo. Non è un'etica, non è una serie di comportamenti, non è una diversificazione dal punto di vista esterno. L'educazione per il credente è l'incontro con Cristo. Quindi educare alla vita buona del Vangelo significa in primo luogo farci discepoli del Signore Gesù, il Maestro, Maestro che non cessa di educare a un'umanità nuova e a un'umanità piena. E la Chiesa continua questa opera di educazione, che non è trasmettere una cultura, chi se ne frega della cultura cristiana, permettetemi, ma che è incontrare una persona, cioè innamorarsi di Gesù Cristo, che è tutto un altro discorso. Scopo della Chiesa è farci innamorare di Cristo. Scopo della nostra vita è innamorarci del Signore. Scopo del nostro essere educatori è aiutare gli altri ad incontrare il Signore e ad innamorarsi di Lui. Ora voi sapete che il tema dell'educazione è un tema, anche dal punto di vista umano, estremamente bistrattato negli ultimi tempi. I nostri giovani sono accusati di essere dei maleducati. Vediamo sempre di più una carenza di educazione vera dal punto di vista umano, dal punto di vista scolastico, dal punto di vista cristiano nelle nuove generazioni. Anche perché sono cambiati profondamente i tempi. La stampa di Torino qualche mese fa scriveva: ogni settimana negli Stati Uniti i genitori parlano con i loro figli circa 40 minuti, mentre un bambino vede la TV almeno 28 ore. Almeno 28 ore. Vi dissi già nel 2000, quando per la prima volta andai in Amazzonia e incontrai padre Sabatini là in foresta, e quando gli esprimevo le mie difficoltà nell'educazione dei figli, lui mi diceva: ma tu hai mica tanta responsabilità, perché se proprio ti va bene tu stai con i tuoi figli un'ora al giorno, le altre 15 ore in cui i tuoi figli sono svegli hanno altri maestri che vanno dai maestri di scuola alla TV, agli amici, al gruppo. Quindi tu sei responsabile di un sedicesimo al limite della loro educazione, ed è già tanto se riusciamo a stare un'ora al giorno con i nostri figli, non credo che nessuno di noi ci riesca. Ecco, quindi vedete come ormai i nostri compiti educativi si trovano di fronte anche ad un fatto che siamo un soggetto in mezzo a tanti altri soggetti educativi per i nostri figli e anche tra di noi. Noi stessi non abbiamo più, non siamo alla sequela del Signore ad ascoltare la parola del Maestro 24 ore, ma ahimè sentiamo la parola del Signore molto poco durante la giornata e sentiamo tante altre parole. Quindi il tema di come educare, come educarsi, è un tema estremamente complesso, che invece è molto sentito nella Scrittura. Siracide 7 dice: hai dei figli, educali e sottomettili fino dalla giovinezza. Siracide 30: chi ammaestra il proprio figlio renderà geloso il nemico, davanti agli amici potrà gioire. Educa tuo figlio, prenditi cura di lui, così non dovrai affrontare la sua insolenza. Siracide 22: vergogna per un padre avere un figlio maleducato, e se si tratta di una figlia è la rovina. Allora, come procederemo questa settimana? Procederemo in questa maniera. Farò oggi una breve introduzione sui concetti chiave di pedagogia nella Bibbia, cioè prenderemo un po' di familiarità con alcuni termini. E poi ho dato a questo campo un'impostazione trinitaria, cioè cercheremo di vedere come Dio Padre sia il primo grande educatore di Israele e come sia il primo grande educatore dell'uomo. Poi vedremo Gesù, il Maestro, il Rabbi, il Maestro per eccellenza. Ci metteremo alla sua scuola, cercheremo di comprendere come Gesù faceva il Rabbi e dedicheremo una sezione particolare a quella metodologia di insegnamento tipica di Gesù, che era quella delle parabole. Tema molto complesso, molto difficile, forse lontano da noi, ma visto che questo maestro aveva questo stile di parlare in parabole, no? E si dice nel Vangelo che alla gente non parlava che in parabole, quindi vuol dire che era proprio il suo metodo pedagogico principale. Ci soffermeremo su questo aspetto di Gesù. Quindi passeremo a vedere lo Spirito Santo, che è il maestro interiore dei discepoli, che dice Gesù: quando sarò andato via io, vi insegnerà tutte le cose che io vi ho detto, e anzi ve ne insegnerà altre ancora. Finiremo quindi, dopo questa visione trinitaria, di una trinità comunità educante, Dio Padre educatore, il Figlio Gesù, Rabbi, Maestro, e lo Spirito, Maestro interiore dei discepoli, per contemplare la Chiesa come comunità educante. E in questo inseriremo i nostri ministeri, chi di genitore, chi di zio, chi di insegnante, chi di single, ma chi di catechista, ciascuno di noi, per vedere da un punto di vista educativo quali sono i contenuti che dobbiamo trasmettere e anche qual è la metodologia che il Signore ci richiede. Allora, oggi faremo una parte un po' arida. Cominceremo a vedere i vocaboli dell'educazione nella Bibbia. Allora, il primo termine, educazione, intanto dovete già capire bene cosa significa. Educare, condurre fuori, tirare fuori. Questo in tutte le lingue neolatine. Tirare fuori è un termine simile a esegesi. L'esegeta è colui che tira fuori, educo, exduco, tiro fuori. Il termine ebraico è yasar e nella Bibbia ebraica ricorre 92 volte, 40 volte come verbo, 52 volte come nome. E che cosa significa questo educare? Significa disciplina. Significa addirittura spesso castigo, significa punizione, punizione anche corporee e fisiche, secondo la mentalità di allora. Ma jazar, da cui deriva anche il sostantivo musar, significa soprattutto la disciplina, l'impegno severo, l'impegno ascetico del conoscere. L'educazione è fatica, è studio, è orari, è programmi, è organigrammi, non è qualche cosa così di estemporaneo. Nell'ebraismo il senso dell'educazione è collegato moltissimo a questo senso del faticare, del darsi una disciplina. E questo, vedremo, è molto molto importante. Tant'è vero che quando l'ebraico yasar è tradotto in greco con paideuo o col verbo paideuein, questo in greco non ha il significato simpatico del greco classico, cioè l'educazione classica. Ha sempre anche poi in greco questa sottolineatura della dimensione di disciplina, della correzione. Chi sono i soggetti del verbo yasar? Sono innanzitutto i genitori, sono i saggi, sono i re, sono i capi del popolo, i destinatari sono i bambini, sono gli alunni, sono i sudditi. Ma la Bibbia ci dice che il primo soggetto del verbo yasar, educare, è Dio. È Dio il grande educatore. Lo troviamo nelle requisitorie profetiche, lo troviamo nei salmi, e vediamo come l'educazione paterna altro non sia che un riflesso dell'educazione di Dio. In Proverbi 3 si passa direttamente dall'educazione paterna a quello divina. Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore, non avere a noia la sua esortazione, perché il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto. Ecco, i genitori, gli insegnanti educano in nome di Dio. Dio è e resta il primo educatore. Questo contesto in cui c'è qualcuno che ha un'autorità per trasmettere un messaggio e altri che la ricevono, lo troviamo anche nei famosi codici di morale domestica che troviamo in Paolo. Ne avevamo accennato alcuni anni fa quando avevamo fatto la spiritualità di San Paolo, se vi ricordate la lettera ai Colossesi, la lettera agli Efesini. Ci sono tutte queste norme di educazione familiare. Queste presuppongono che ci sia qualcuno che ha un compito educativo e altri un compito discetico, un compito di indagare, di imparare. Certo, nella Bibbia spesso noi troviamo degli metodi pedagogici che sono ben lontani da quelli della pedagogia moderna, ma dobbiamo cercare di capire al di sotto di certe forme quali sono i valori che ci vengono trasmessi. Significativo, ad esempio, è un passo fondamentale del libro di Geremia che fa riferimento al ritorno dell'esilio babilonese. Siamo a Geremia 31:18. Ho udito Efraim rammaricarsi e dire: tu mi hai castigato, Dio, e io ho subito il castigo come un giovenco non domato. Fammi ritornare e io ritornerò, perché tu sei il Signore Dio mio. Allora, Efraim, Israele, inizia lamentandosi perché il Signore lo ha castigato, ma ammette immediatamente che questo castigo ha prodotto un bene, è stato benefico, lo ha reso suo popolo, lo ha salvato, lo ha purificato. Il popolo sa leggere nell'intervento di Dio una pedagogia per portargli dei valori, per portargli una liberazione. Attenzione! Il popolo non è solo passivo, non è solo una marionetta appesa ad un filo mossa dal burattinaio. Fammi ritornare e io ritornerò. Si ripete due volte il verbo shawab, ritornare, e questo è molto importante anche per la nostra visione moderna della pedagogia. Indica un'iniziativa personale, indica la responsabilità diretta del figlio, del discepolo. Tante volte, e lo vedremo, l'accettazione o meno di un messaggio passa dal DNA e dalla volontà del discente. Lo vedremo molto bene andando avanti nelle chiacchierate di questi giorni, come nella Bibbia dagli stessi educatori spesso nascano dei discepoli totalmente diversi. Da Caino e Abele da Adamo ed Eva nascono due figli diversissimi. Abele, il pio, il giusto, il buono, che fa sacrifici gradite al Signore, e Caino, il perverso, l'omicida, il fratricida. Ecco, fino ad arrivare alla parabola su cui ci soffermeremo un pomeriggio, del padre modello, o del padre che fu anche madre, la cosiddetta vecchia parabola del figlio prodigo, in cui noi vediamo che da questo stesso padre nascono due figli, uno che va a disperdere tutti i suoi averi con le prostitute e i peccatori, e l'altro così perbenista che non si osa neanche chiedere un capretto per il suo compleanno per far festa con gli amici. E tutta la Sacra Scrittura ci dice quindi l'importanza della risposta individuale all'offerta del Signore. Un'altra chiarezza: dicevo prima, Dio castiga. In realtà voi lo sapete che questo non è un concetto biblico del castigo di Dio, perché nella Scrittura c'è questo concetto molto forte, che è il concetto della teologia delle due vie, cioè Dio è la bontà, Dio è la felicità, Dio è la gioia. Se io vivo secondo il Signore, si legga Deuteronomio 28, Deuteronomio 30, io vivo nella gioia, vivo nella felicità, vivo nella luce. Se mi allontano da Lui, cascano su di me tutte le disgrazie possibili e immaginabili, perché mi allontano dalla vita, mi allontano dalla gioia, mi allontano dalla felicità. Versetto chiave, per esempio, Ezechiele 11:21. Su coloro che seguono con il loro cuore i loro idoli e le loro nefandezze farò ricadere le loro opere, dice il Signore. Ecco, questa è una cosa estremamente importante. È l'uomo che sceglie il bene o il male, non è Dio che mi castiga. Se io mi allontano da Dio, che è la fonte della vita, provo esperienze negative. Se io resto attaccato a Dio, che è la fonte della vita, della felicità, provo esperienze positive. Questo rimane anche molto attuale nella pedagogia moderna. Le esperienze negative non si possono eliminare così, col pensiero positivo e basta. La colpa non viene eliminata semplicemente ignorandola. C'è qualche cosa di più profondo. Le nostre azioni hanno sempre dei frutti che ci portiamo dietro, che ci segnano profondamente nel bene o nel male. E con questi dobbiamo fare responsabilmente i conti. Secondo vocabolo, il vocabolo ban, cioè formare, formazione, forse in rapporto con la parola proprio ben, che è figlio. Che cosa significa il termine formazione? Significa edificare, significa plasmare. Delle 400 volte che occorre questo termine nell'Antico Testamento, quasi la metà si riferisce a problemi edilizi, cioè edificare il tempio, edificare un muro. In senso traslato si dice anche edificare bejet, cioè fondare una famiglia, creare una discendenza. Allora, che cosa ci dice la Bibbia sulla formazione dell'uomo? La Bibbia inizia con un brano che è Genesi 1, 26, 27, in cui si dice che l'uomo è stato formato da Dio. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. In questo caso il termine non è il termine ban, è il termine shebr, ma qui vi vorrei fare sottolineare il termine selem. L'uomo è formato per essere la Selem Edonai, cioè l'immagine di Dio. Selem e Demut, Demut in senso più spirituale, ma Selem è l'immagine. Guardate che immagine di Dio per l'ebraismo è qualcosa di estremamente concreto. La Selem di un imperatore era la statua che l'imperatore poneva nelle città a lui soggette. L'uomo è la Selem di Dio, è la statua di Dio, è la fotocopia di Dio, è la fotografia di Dio. Se noi vogliamo vedere Dio, dobbiamo vedere l'uomo. Quest'uomo che, vi ho già detto in altre volte, è formato da Zakar e Nekeba, cioè da pungente perforata. È la coppia come tale che è la Selem di Dio, che è l'immagine di Dio. Ma la coppia è l'immagine di Dio. Dio ha creato l'uomo perché fosse la sua immagine. In tal senso l'immagine biblica di uomo si differenzia profondamente dai miti sumerici, dai miti mesopotamici, che dicevano invece che l'uomo era stato formato per essere uno schiavo degli dèi, perché gli dèi erano stanchi di prepararsi il pane quotidiano e quindi si vogliono creare dei serventi, gli uomini, che nei vari tempi provvedano al cibo delle divinità. Ecco, quindi vedete, c'è qui un'innovazione culturale grandissima. Dio forma l'uomo per essere un altro lui, un altro Dio, per essere a sua immagine. Che cosa ci dicono questi versetti? Primo, che è Dio che plasma l'uomo, che è Dio che soffia nelle narici dell'Adam il suo alito di vita, facendolo diventare un essere vivente. Quindi la formazione è un'azione di Dio. È un'azione di Dio, ma attenzione, è un'azione che l'uomo deve continuamente completare in sé. Non è un'azione che avviene una volta per tutte. Nell'atto creativo è implicito a priori il suo successivo sviluppo creativo, cioè l'uomo deve diventare giorno dopo giorno immagine di Dio. Il credente poi dovrà diventare immagine di Gesù. Sempre il famoso missionario in Amazzonia nel 2000, a me che dicevo, ma come devo fare, vi ho detto parecchie volte, a insegnare Gesù ai miei figli, mi diceva, tu non devi insegnare Gesù ai tuoi figli, tu devi essere Gesù per i tuoi figli. Il credente non è chiamato a una morale del tu devi, il credente è chiamato a una morale del tu sei, è chiamato ad essere Dio per gli altri, Qui c'è poi tutta la teologia del matrimonio, la coppia che è sacramento vivente di Dio, la coppia che è immagine e somiglianza di Dio, la coppia che deve assomigliare a Dio nell'amore, nella fecondità, nella capacità di perdono, nella mitezza, nella creatività, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ciascuno di noi deve essere Dio per gli altri. Il primo annuncio, la prima catechesi, la prima educazione, lo vedremo tante volte, è l'educatore, che deve divinizzarsi, che deve cristificarsi. Il cristiano è un alter Christus, è un altro Gesù Cristo. Secondo, come Dio forma giorno dopo giorno il suo Adam? Attraverso la Torah, attraverso la legge. Leggo Deuteronomio 4,6. Perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Ecco, la pietra fondante per il programma formativo di Dio consiste per Israele nella Torah, nell'insegnamento del Signore. E attenzione, guardate che la Torah anche qui non è un insieme di norme, di precetti. Noi abbiamo una visione spesso farisaica del problema, anche per alcuni accenni che ne fa Gesù nel Nuovo Testamento. Ma la legge per il vero ebreo è amore, la legge è entrare in sintonia con il Signore, la legge è diventare tutt'uno con Dio. Tant'è vero che Sapienza 6 dice: suo principio assai sincero è il desiderio di istruzione, e la cura dell'istruzione è amore, è amore. Quindi per l'ebreo l'osservanza della legge del Signore è osservanza della parola dell'amato. È un discorso che si legge nella filigrana del Cantico dei Cantici, che non si legge nell'ottica così di una scolarizzazione formale come spesso noi intendiamo. Infine, l'Adam che viene creato da Dio viene creato non come singolo ma come membro di una comunità. Quindi l'individuo va sempre visto insieme con tutto il popolo, il singolo è il mattone dell'edificio della comunità, il rapporto sociale con l'altro è un aspetto portante della sua formazione. Terza parola, la parola scuola. E qui, per quei di voi che sono insegnanti, stupirà sapere che in tutta la Bibbia non c'è mai la parola scuola in maniera esplicita. Tra l'altro voi sapete in latino cosa vuol dire scuola, no? Vuol dire ozio, vuol dire vacanza, ozio. Scuola vuol dire ozio, vuol dire fare un tubo di niente, ecco. No, ecco. Nel Nuovo Testamento compare la parola scolè soltanto una volta in Atti 19 per intendere proprio che altro un'aula, un uditorio, eccetera. Però se manca il termine scuola, tutta la vita dell'ebreo è una vita di scuola. E che scuola? La prima scuola è indubbiamente la famiglia. E quanto presuppone Deuteronomio 6:20, che dice: quando in avvenire tuo figlio ti domanderà che significano queste istruzioni, queste leggi, queste norme che il Signore nostro Dio ci ha date, tu risponderai a tuo figlio. Cioè sei tu il primo catechista e insostituibile catechista, come è stato detto dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II. I genitori sono i primi e insostituibili catechisti, che è un valore eccezionale. Ormai ci sono intere parrocchie dove non si fa più catechesi ai bambini, si fa solo la catechesi ai genitori, e i genitori a loro volta devono farle ai bambini. E i bambini vanno in parrocchia due volte l'anno: la parrocchia di mia moglie in Toscana, a Lucca, parrocchia della Lancio, San Bartolomeo, ha questo stile che produce dei frutti bellissimi, produce anche dei limiti, perché non fare ai bambini mai l'esperienza della comunione, dell'ecclesia, del gruppo, e limitarli alla famiglia può essere anche limitante. Ma sicuramente sottolinea il fatto che i primi e insostituibili catechisti sono i genitori. Ma non c'era solo la scuola familiare nell'ebraismo. Negli ultimi tempi si sono fatte sempre più numerose le congetture sull'esistenza in Israele di vari tipi di scuole fin dall'epoca dei libri dei re. Per esempio, ormai si suppone che in Israele ci fosse un sistema scolastico strutturato su tre livelli: le scuole di base in tutti i paesi, delle scuole intermedie nelle principali città per la formazione di funzionari amministrativi e pubblici, e poi diciamo a Gerusalemme le scuole superiori, a corte e nel tempio, dove si formavano, direi, gli accademici, ecco, quelli che dovevano essere impegnati nel governo dello Stato, nella diplomazia internazionale oppure nel gran sacerdozio, ecco, a livello ecclesiale. A Gerusalemme esisteva probabilmente la cosiddetta casa delle tavolette, che era diffusa nell'antico Egitto, che era diffusa a Babilonia, in cui si formavano quegli schiavi con funzione di scribi. Sono queste figure che noi nel Vangelo troviamo spesso, gli scribi, quelli che sapevano scrivere. Allora erano una rarità quelli che sapevano leggere e scrivere, e costituivano sicuramente una classe culturalmente dominante. Infine, negli ultimi tempi dell'Antico Testamento è documentata esplicitamente la oikos paideias, cioè la casa dell'educazione, la sinagoga. Ogni sinagoga è centro di formazione. In Yiddish addirittura la sinagoga è definita scuola. Nel ghetto ebraico di Roma esiste ancora oggi la piazza delle cinque scuole, perché vi esistevano cinque sinagoghe una accanto all'altra. Quindi la sinagoga per l'ebreo non è solo il luogo del culto, non è solo il luogo della liturgia, è primariamente il luogo dell'educazione, è primariamente il luogo dell'insegnamento, perché è lì che si proclama la Torah e si studia la Torah. Ed è un luogo talmente sacro, no, che il Targum addirittura in un passo dice che Dio stesso in sinagoga diventa allievo. Molto bello questo. Il santo, lodato egli sia, indossa i tefillin, cioè quei rotolini con le parole della Torah, quando il santo, egli sia lodato, entra nella casa di preghiera. Cioè Dio stesso è talmente importante l'educazione che è un'azione divina, che Dio stesso continuamente si sottopone all'educare. Certamente l'educazione è un elemento permanente per l'ebreo. Il Talmud dice: esiste qualcosa di più scolarizzato di un autentico giudeo? E in Nabot 5:21 si propone il seguente curriculum: a 5 anni un bambino deve conoscere già tutta la Bibbia, a 10 anni deve conoscere tutta la Mishnah, cioè tutta la riflessione teologica dei grandi rabbini sulla Bibbia, a 13 anni deve conoscere tutta l'osservanza della legge e dei precetti, ed è il momento in cui si fa il bar mitzvot, cioè la nostra cresima, l'ingresso nel mondo degli adulti, no? E infine poi a 30 anni sarà nel pieno del vigore, a 40 anni imparerà la prudenza, a 50 anni il consiglio, a 60 si gode l'età, a 70 l'anzianità, a 80 la vecchiaia, a 90 è incurvato. Ecco, vedete, però questo apprendimento è totale, è continuo. Io sono sempre rimasto affascinato dall'amore con cui gli ebrei leggono la Bibbia. Voi sapete che per loro la Bibbia ha valore non soltanto nel significato espositivo, ma ogni parola, ogni lettera, di ogni lettera si vedono i significati numerici, i significati simbolici. Se ne studia con passione e con amore ogni risvolto. E allora la gioia dell'ebreo è lo studio della scrittura. Gli ebrei hanno questa norma del sabato, in cui, voi sapete, non possono neanche accendere la luce, non possono neanche accendere il gas, non possono muoversi, fare più di 700 passi, perché è il giorno dedicato all'ascolto della parola del Signore, perché è il giorno dedicato allo studio della Torah, perché è il giorno dedicato all'educazione. E il sabato è la sposa di Israele, e il sabato è Dio che viene a visitare Israele, e il sabato è la gioia di Israele, è la felicità di Israele. Cioè gli ebrei osservanti ci insegnano che veramente tutta la vita ha come scopo lo studio amoroso e continuo della parola del Signore. Altro termine importante, l'amad, insegnare. In realtà è un termine che viene adoperato nella Bibbia per indicare anche l'addomesticare le fiere, l'apprendere l'arte della guerra, l'apprendere il canto, quindi non soltanto l'acquisizione di contenuti cognitivi. L'amad è il verbo del maestro, ma attenzione, l'amad non vuol dire solo insegnare, vuol dire anche imparare. Lo stesso verbo indica l'azione del trasmettere dei contenuti e l'azione del recepire questi contenuti, come talora mi pare anche in meridione, no? Gli hanno imparato questo, lo senti dire da qualche ragazzino meridionale, no? Perché lì è rimasta questa duplice valenza. Ma per l'ebraismo è una cosa molto importante. La radice ramat non distingue tra l'insegnare e l'imparare. La pedagogia biblica è una pedagogia globale, è una pedagogia che non comprende soltanto il trasmettere, ma dice che il trasmettere è al contempo un ricevere, e il ricevere è qualche cosa che ti rende poi atto a trasmettere. Questa radice ci dice che il vero maestro è uno che sa anche imparare continuamente, e che il vero discepolo è colui che alla fine diventa capace di insegnare. C'è questo duplice movimento, si stabilisce questo circuito, per cui insegnare non è soltanto buttare lì delle dottrine, ma cogliere dall'allievo, da colui che ci sente, delle risposte, delle risonanze che ci fanno crescere. Educare, tirar fuori da dentro, educo, tiro fuori dall'altro delle cose che poi arricchiscono me. E nella misura in cui io sono discepolo, io divento poi maestro, perché queste cose che ricevo sono cose che a mia volta dovrò sapere trasmettere, dovrò sapere portare anche agli altri. Nel greco il verbo lamad è tradotto con mantano, che significa un'adesione vitale. Potremmo tradurlo diventare credenti, diventare discepoli. Ecco, colui che impara non apprende soltanto delle nozioni, ma è qualcuno che si innamora di una persona, che la segue, che diventa in altre parole discepolo di Dio. Altre parole, abbiamo insegnamento, yara, che però significa anche lanciare una freccia. Dal verbo yara deriva la parola Torah. La Torah è una freccia, è un'indicazione, è una via, è una strada. Questo termine via, derek, ha un'origine cananea che significa non soltanto un percorso, significa anche l'energia, addirittura l'energia sessuale, l'energia creativa. La Torah è derek, è energia potente, è energia vitale, non è soltanto un'indicazione per la mia vita, ma è la forza, lo spessore, l'importanza della mia vita. E allora ecco che quando si dice che nell'ebraismo indicare la via è la via della vita, è la via della forza, è la via dell'esistenza. L'ultimo verbo che dobbiamo avere presente nel nostro vocabolario biblico prima di affrontare questo percorso è il verbo yada, conoscere. Voi sapete che il verbo yada è conoscere, ma da un punto di vista concreto, da un punto di vista plastico, non è solo erudizione, è addirittura il verbo che si usa per l'unione coniugale. Dio, Adamo conobbe Eva e nacquero Caino e Abele. È la conoscenza carnale. Questo è estremamente importante, perché questo tema del conoscere Dio è un tema che percorre l'Antico Testamento e che stressa addirittura tutto il Vangelo di Giovanni, dove si dice che lo scopo del credente è conoscere te e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Questo conoscere, ricordatevelo bene, non è aver letto tante cose sulla Chiesa o sul Vangelo, non è venire a tanti corsi biblici. Conoscere è fare una conoscenza amorosa, affettiva, profonda di Dio. Noi siamo chiamati a questo tipo di conoscenza. Alla fine di quello che abbiamo detto, davvero il percorso educativo è l'incontro personale, intimo, con una persona, cioè con il Cristo, con il Signore. Se l'educazione, il verbo yasar, diceva che ci diceva che che il nostro rapporto con il Signore è un rapporto che esige disciplina, che esige rigore, che esige dei paletti. Se invece il termine benè della formazione ci diceva che scopo della formazione è diventare immagine di Dio, immagine vivente di Dio, cioè la riproduzione stessa di Dio, Dio stesso per gli altri. Se la scuola è essenzialmente questo contatto amoroso con una parola che mi deve aiutare a diventare sempre più simile a Dio e nel Nuovo Testamento a cristificarmi, se il verbo lamad ci dice che questo è un discorso che è al contempo sempre un apprendere e un trasmettere, in una dinamica, in un circuito dialogico. Sicuramente il verbo yada conclude dicendo: ricordati che lo scopo di tutta questa formazione sarà sempre la conoscenza amorosa di Dio, sarà sempre il fare l'amore con Dio, il diventare tutt'uno con Dio, l'essere una cosa sola con Lui, il palpitare con Lui davvero cuore a cuore. Ecco, questo è il fine del credente, questo è il fine di ogni processo educativo. Concludendo queste nozioni introduttive sull'insegnamento nell'Antico Testamento, ricordiamoci bene che alla fine dei tempi non ci sarà più educazione, non ci saranno più maestri, perché noi vedremo Dio faccia a faccia. Il Vangelo di Giovanni al capitolo 6 cita Isaia 54, che dice: sta scritto nei profeti, e tutti saranno teodidactoi, cioè ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non ci saranno più mediatori, non ci saranno più mediatori, tutti saremo teodidactoi, cioè discepoli di Dio, ammaestrati da Dio. È veramente bella questa definizione della comunità escatologica, del paradiso, eh? Saremo tutti discepoli di Dio direttamente. E voi sapete, per l'ebraismo, quale importanza ha il rapporto tra maestro e discepolo, un'importanza che supera addirittura quella della famiglia, quella della famiglia d'origine. Vi ricordate quel famoso brano in cui la Madonna e i fratelli del Signore, questi benedetti fratelli del Signore, vanno da Gesù per stare con Lui, e Gesù non li riceve e dice: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E volgendosi verso i discepoli dice: questi sono mia madre, questi sono i miei fratelli, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Questo non è soltanto un bellissimo elogio a Maria, che ci dice che la grandezza di Maria non è nella sua maternità, ma nell'essere stata la discepola obbediente del Signore. Questo è davvero anche lo stile di qualunque rabbi ebraico, che aveva poi con i suoi discepoli un rapporto di unione che superava lo stesso rapporto familiare. Diventare discepoli del Signore è qualcosa che mette in crisi anche le dinamiche familiari, e Gesù lo dirà con molta chiarezza quando dirà di essere venuto a separare il padre dal figlio, la figlia dalla madre, il genero dalla suocera, la suocera dal genero, eccetera eccetera, quando dirà di essere venuto a portare una spada, quando dirà che quelli della vostra casa si rivolteranno contro di voi. Cioè, il rapporto con il rabbi è un rapporto più forte degli stessi rapporti parentali. Più rilevante ancora è l'oracolo di Geremia 31:31, che ci parla della nuova alleanza, il più celebre degli oracoli profetici, che, in cui il profeta dice: porrò io la mia Torah nel loro animo, la scriverò sul loro cuore, non dovranno più istruirsi gli uni agli altri, non ci sarà più maestro, più sacerdote, più profeta, il sapiente che dovrà dire all'altro: riconoscete il Signore, perché tutti mi riconosceranno, dal più piccolo al più grande. Ecco, lo scopo ultimo dell'educazione sarà davvero quando il Signore entrerà nella nostra vita e noi lo vedremo faccia a faccia, e Lui sarà direttamente il nostro maestro. La Torah non sarà più qualcosa che entra nelle nostre orecchie e passa magari dalla nostra bocca, ma sarà calata nel nostro cuore. Non ci sarà bisogno più che ci sia qualcuno che ti dica: riconosci il Signore, perché tutti lo conosceranno direttamente. Leggevo ieri sul numero di giugno di Jesus il grande rifiorire dell'esperienza dell'eremitismo in Italia, no? E mi ha colpito questa cosa, perché davvero forse è molto simile al discorso che stiamo facendo adesso. In fondo l'eremita è colui che ormai è arrivato a un punto tale di spiritualità che non ha più bisogno di mediazioni, cioè non ha più bisogno di maestri, non ha più bisogno di insegnanti, non ha più bisogno di qualcuno che gli spezzi la parola, perché lui ormai vive direttamente con Dio, perché davvero ha la Torah nel suo cuore, perché conosce Dio ormai direttamente, in un'esperienza addirittura di solitudine. Le nostre esperienze di Dio sono esperienze immediate, indubbiamente. Ecco, l'eremita è forse già un segno escatologico di uno che ha un'esperienza diretta, non più mediata, del Signore. A questo punto ricapitoliamo da questa parte un pochettino teorica alcuni insegnamenti che possono servirci per l'oggi sul discorso dell'educazione. Primo, insegnare significa abituare i discenti alla vita. Alla vita. Siamo creati per essere immagine vivente di Dio. Dobbiamo dare ai nostri discenti le motivazioni per collocarsi in atteggiamento di apertura nei confronti della sfida della vita. L'insegnante è colui che insegna al discente a vivere. Secondo, la vita nella sua globalità è una scuola permanente. Ogni giorno è un apprendere impegnativo, faticoso, doloroso, frustrante. Occorre sempre aggiornarci, ma diventa fecondo quando impariamo anche a superare le difficoltà, a superare le fregature, a superare gli insuccessi, a superare gli sbagli. Terzo, il docente non è semplicemente un animatore, non è semplicemente un moderatore. Senza apprendere dal modello, il discente non progredisce. Il docente è il modello, è il modello. Pietro dice nella sua lettera di Gesù: Cristo vi ha lasciato l'ipogrammon, il programma, noi traduciamo le orme. Ecco, ciascuno di noi deve essere programma per gli altri, ciascuno di noi deve lasciare un'orma che gli altri possano seguire. Quarto, prima di assegnare degli impegni, degli obiettivi, degli obblighi, ci deve essere sempre una promessa. Prima dell'imperativo ci deve essere sempre l'indicativo. Guardate, vedremo che la pedagogia di Dio è sempre una pedagogia che ti dice: se vuoi essere felice, allora fai questo. Quindi c'è sempre una promessa. La Torah è questa via che ci indica e ci illumina. Non è un obbligo etico che trasgredito il quale finiamo all'inferno. Il Signore, queste cose qui non interessano proprio affatto, sono speculazioni di una bassa teologia. Quello che il Signore ci propone è la vita buona, la vita bella del Vangelo, e se noi osserviamo la sua parola avremo la vita bella. Quindi prima c'è la promessa della vita buona, la promessa della vita bella, poi c'è il tu devi. Se vuoi, devi. Sarà sempre la dinamica vera dell'educatore. Quarto, quinto, ho perso il conto. Allora, essenziale per il successo è la comunità educativa. Cioè, come il discente non apprende da solo, ma è membro di un popolo. Dio parla al suo popolo, crea un rapporto con il popolo. Così il docente, a sua volta, non è isolato. Ciascuno di noi è membro vivo della Chiesa, fa parte dell'Ecclesia, è membro di una comunità che trasmette un annuncio, che riceve questo annuncio e lo trasmette. Ancora, l'apprendere ha un successo vero, se non è qualche cosa che prende solo la testa, ma se è qualcosa che è calato anche nel cuore e che diventa anche vita. Il vero apprendimento per l'ebraismo è olistico, cioè comprende tutta quanta la persona. È un apprendimento aperto, orientato all'agire. Se quello che io ho appreso non mi trasforma, non diventa vita di tutti i giorni, resta nozione che ha nessun valore. E infine ci viene ricordato che il primo grande maestro è Dio, e ogni insegnamento umano può avere quindi successo solo nel dialogo con Lui, solo nel rapporto con Lui. Ecco, questo è un tema molto importante. Dio è il grande educatore dell'uomo, e qui già ci introduciamo un pochettino, visto che abbiamo ancora una decina di minuti, sulla contemplazione di Dio Padre come educatore. Dio è educatore come Padre, come Figlio, come Spirito. Ma già nell'Antico Testamento Dio è educatore come Padre, al punto che, vi ricordate, Giobbe prega ogni giorno per i figli e offre ogni giorno sacrifici per i figli nel caso essi avessero peccato. Vedete la delicatezza di Giobbe. Giobbe sa che è Dio il grande educatore, e sa che le nostre capacità educative verso i figli sono molto limitate, molto limitate. Ricordatevelo bene, più si invecchia più si vede la nostra nullità nell'educare i figli. Questo non ci toglie dall'impegno di educarli al meglio e di fare quello che meglio possiamo, ma vedremo come l'educazione si scontra con tanti fattori, vi dicevo, con la multifattorialità degli educatori, ma soprattutto poi vedremo sempre con la libertà dell'individuo, con la sua genetica, con la peculiarità della risposta di ciascuno. Ecco, ma non soltanto per questo ciascuno di noi si deve sentire accettare il proprio limite, sentirsi anche limitato, ma il credente deve sapere che il vero educatore è Dio, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome. Dicevamo altre volte, parlando del tema della paternità, che i nostri figli, anche quando sono nostri figli naturali, nostri figli carnali, sono sempre nostri figli affidatari. L'unico vero padre è Dio. C'è quel versetto del Vangelo che è terribile: non chiamate nessuno padre sulla terra, non chiamate nessuno papà, uno solo è il vostro papà, il Padre Celeste che è nei cieli. Le nostre paternità sono vicariali, sono vicarianti rispetto alla paternità di Dio. Solo Dio è il padre dei nostri figli, e questo io credo è qualcosa anche di estremamente impegnativo, perché ci rimanda continuamente all'assoluta signoria di Dio su di loro, ma nello stesso tempo è qualcosa anche di estremamente liberante, perché quando non siamo molto sicuri di essere dei buoni educatori o vediamo che i nostri figli vanno per conto loro rispetto alle nostre proposte, ci ricordiamo che Dio, il primo educatore, che come si dice in Osea, parlerà al cuore di ciascuno di noi, attirerà ciascuno di noi in un dialogo personale e profondo. Voi sapete che la fede di Israele nasce dall'Esodo. Il primo libro della Bibbia non è Genesi, è Esodo. Genesi è l'ultimo dei libri dell'Antico Testamento. Il primo libro è la Genesi, cioè è l'esperienza di liberazione che Israele fa che fonda la sua fede. Ora, l'Esodo è il tempo di formazione di Israele. Il cammino del deserto, voi lo sapete, dura 40 anni, ma perché Dio non li ha liberati e non li ha portati in 20 giorni in Palestina? Ci si mette 20 giorni, ma ad andar piano, a piedi. Invece girano 40 anni nel deserto, perché Dio li educa. Dio prende questo popolo di schiavi e li educa a diventare degli uomini liberi. E allora ecco che le crisi nel deserto, l'esperienza della fame, l'esperienza della sete, l'esperienza della paura, sono descritti come atti educativi. Deuteronomio 8 dice: il Signore ti ha condotto 40 anni nel deserto. Anche qui sapete, 40 è un numero simbolico, può indicare un tempo più o meno lungo, ma il tempo che Dio ha voluto, per sapere quello che avevi nel cuore, per farti capire che l'uomo vive non di solo pane, ma che l'uomo vive di ciò che esce dalla bocca del Signore. E allora ecco la conclusione: riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo educa il figlio, così il Signore tuo Dio educa te. Ecco, l'esperienza dell'Esodo è vissuta da Israele come momento educativo. E come Dio educa il suo popolo? Innanzitutto mostrandosi al suo popolo. La prima esperienza, la prima metodologia educativa di Dio è la teofania, cioè la sua rivelazione, il suo manifestarsi. In principio c'è sempre l'epifania di Dio, il suo rivelarsi. In principio c'è la parola: Dio disse sia la luce, e la luce fu. Ecco, se non ci fosse stata questa parola, ci sarebbe stato il vuoto assoluto, il nulla. Nessun'altra parola risuonerebbe. All'inizio c'è quest'unica presenza assoluta dell'unico maestro che è Dio. San Paolo in Romani 10:20 si sorprende per una bellissima frase di Isaia che dice: il profeta dice: io il Signore mi sono fatto trovare anche da quelli che non mi cercavano. Il nostro Dio è un Dio che si manifesta. La prima modalità educativa di Dio è la sua teofania, è il suo rivelarsi, è il suo manifestarsi. In principio c'era la parola, ena che en o logos, è l'inizio anche del Vangelo di Giovanni. È Dio che fa il primo passo e Dio si rivela a tutti, Dio si manifesta a tutti. Non c'è nostro insegnamento che non sia riflesso della primitiva parola di Dio, non c'è nostra parola che non sia eco dell'unica grande parola che è la parola di Dio, e Dio parla a tutti. Qui mi avete invitato poi a parlarvi durante l'anno sul tema della fede, in questi giorni che facevo l'invalido col mio legamento parzialmente rotto ed ero lì tranquillo, ho meditato molto su queste tematiche, ne parleremo poi insieme, ma vedremo come davvero la fede sia un qualche cosa che vede sempre Dio al primo posto. È Dio che si manifesta a tutti. San Paolo dice che addirittura gli uomini che non credono sono inescusabili, dice lui, perché Dio parla continuamente nel creato, parla continuamente nei fratelli, parla continuamente nelle sue opere. Ecco, il primo luogo della manifestazione di Dio è la sua parola che si rivela. La parola, la Torah, che è l'insegnamento per eccellenza. Allora, io dico sempre, e ne avremo modo di parlarne ampiamente, ricordiamoci bene che Dio ci ha lasciato 73 libri che sono 73 parole d'amore, 73 lettere d'amore con cui Dio vuole conquistarci, con cui Dio vuole parlare al nostro cuore, con cui Dio vuole farsi conoscere in senso biblico da ciascuno di noi. Ecco perché la gioia della nostra vita, come noi vogliamo stare tanto con le persone che amiamo, con la nostra sposa, con i nostri figli, e ci piace stare con loro, e ci piace parlare con loro. Il credente è colui che deve amare la parola di Dio, è colui che deve davvero avere una disciplina per la parola di Dio, deve avere uno studio amoroso della parola di Dio. Voi sapete, c'è un salmo bellissimo, il più lungo, il salmo 119, quello che chiamo il salmone, perché è il più lungo di tutta la Bibbia, che è questa costruzione di 22 strofe che con un gioco alfabetico in ogni strofa ripetono almeno 8 volte, 8 parole con cui si definisce la parola di Dio. Questa parola di Dio che è vita, questa parola che è luce, questa parola che è via, questa parola che è forza, questa parola che è dolcezza, questa parola che è calore. Ecco, vedete, il credente è colui che mette la parola al centro della sua vita. Nel Salmo 25 chiediamo che Dio ci indichi la sua via. E Gesù dirà: io sono la via, la verità, la vita. Nel Salmo 143 chiediamo: insegnami a compiere il tuo volere. Insegnami è il verbo del maestro rivolto a Dio. Il tuo spirito buono mi guidi su una terra piana. Allora la prima teofania di Dio è la sua parola. Noi a volte non vediamo Dio, noi a volte non sentiamo Dio perché non leggiamo la Bibbia e siamo sempre lì. Perché dedichiamo poco tempo alla parola di Dio. E questo deve diventare un qualche cosa che prima o poi ci deve fare scattare, ecco, una conversione. Se da questo campo uscissimo anche soltanto col desiderio di educarci in maniera sistematica alla parola di Dio, sarebbe già un grande risultato. So che Enrico Mangino mi ha chiesto l'indirizzo di quei due monaci che vivono a San Valeriano, perché forse volevate farci un salto. Ecco, attorno a loro è fiorito un gruppo di una settantina di laici che fanno un percorso durissimo. Io stesso sono rimasto colpito, ma sono una settantina di laici che si ritrovano ogni 15 giorni tra di loro a meditare la parola di Dio a gruppetti di una decina, di una quindicina, una volta al mese con i monaci di San Valeriano, ma ogni giorno hanno l'obbligo di un'ora di lezione divina. E sono tutta gente sposata con figli, eccetera, eccetera. Cioè, mi ha veramente colpito questa cosa, perché neanch'io, sì, magari c'è il periodo come adesso di ferie dove faccio 10 ore al giorno, ecco, ma non ho quella costanza di fare ogni giorno un'ora di meditazione sulla parola di Dio. Eppure questo è, credo sia davvero la base. Voglio incontrare Dio, mettiti a studiare la sua parola, ama la sua parola, spezzettala, sminuzzala, pregala, falla calare nel tuo cuore. La prima teofania è la parola di Dio. Seconda teofania, la vita. L'epifania del Signore Maestro si manifesta nelle opere salvifiche, nelle sue azioni di salvezza, come leggiamo nel Salmo 103. Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere. Vedete, c'è un parallelismo tra vie e opere. Non si dice ha insegnato una via, ci ha insegnato delle opere. Qual è la via di Dio? Sono le opere. La Bibbia è la storia di Dio, è la celebrazione del Dio della storia. La Bibbia è una storia della salvezza. Ma qui noi dobbiamo ricordare che Dio parla nella nostra vita. Il credente è colui che comincia a capire le lezioni di Dio nella sua vita. Ma noi spesso siamo, come dice il Salmo, siamo come delle bestie. L'uomo nella ricchezza non comprende, è come gli animali che periscono. Non siamo capaci a vedere il passaggio di Dio nella nostra vita. Dio parla attraverso i fatti. L'anno scorso scherzavamo sull'angelo mangino, vi ricordate? Ma il tema era proprio quello. Se siamo qui non è soltanto perché abbiamo ricevuto una mail o una telefonata da Enrico che ci ha detto c'è il campo, avviene così, in questa maniera e quell'altra. È Dio che ci ha convocati qua, che si è servito dell'angelo mangino, cioè si è servito di Enrico come suo angelo. Ma quanti angeli incontriamo nella nostra vita? Quanti angeli? Sono a volte nostra moglie, a volte sono i nostri figli, a volte il parroco, a volte il datore di lavoro, a volte un non credente, a volte un fatto storico. Ma noi dovremmo riuscire a capire la presenza di Dio nella nostra vita, nella nostra storia. Dovremmo imparare a leggere Dio che passa nella nostra vita. La grandezza dell'ebraismo è che questo popolo di beduini, in fondo, del deserto, ha avuto la forza e la capacità di sentirsi il popolo eletto, al centro di un progetto, al centro di un piano, con un Dio che l'aveva preso per mano e lo conduceva, e ha cominciato a leggere in quella che è stata in una piccola epopea di liberazione, chissà quante ce ne sono state per avere una terra da parte di oppressi nel corso dei secoli. Ecco, ha visto in questa l'opera forte di Dio, il suo braccio potente, la sua mano distesa. Io a volte leggo con gioia quel salmo che la liturgia ci presenta, mi pare proprio il lunedì della quarta settimana, no? Il salmo 135, il grande Allel, in cui si dice, scandendolo dal famoso ritornello, eterno sarà il suo amore per noi, o eterna la sua misericordia, tutte le opere di Dio. E a volte dico, ma nella mia vita chi è Og, re degli Amorrei? Chi è Seon, re di Basan, da cui sono stato liberato? Da quali mari rossi sono stato liberato? Da quali popoli cananei che mi hanno attaccato sono stato liberato? Perché ciascuno di noi ha fatto l'esodo. Quando nella notte pasquale il bambino chiede al papà: papà, perché celebriamo questo? Il papà risponde: è a causa di quello che il Signore ha fatto per noi. Non fece 2000 anni fa, ma ha fatto e sta facendo. Ciascuno di noi fa un esodo. Allora il secondo modo per riconoscere i passaggi di Dio è riconoscerlo nella nostra storia, è riconoscerlo nella nostra vita, negli atti di tutti i giorni. Riprendiamo la buona abitudine di fare l'esame di coscienza alla sera prima di addormentarci, ma che non sia soltanto una memoria dei nostri peccati o delle magagne o delle insufficienze o dei limiti che facciamo anche abbastanza in fretta, ma che sia una memoria laudis, una memoria di lode, che sia un riconoscere cosa il Signore ha operato in te nella giornata, quali incontri divini hai fatto, quali angeli mangini hai trovato nella tua giornata. Ecco, questo dovrebbe essere un secondo punto di formazione per tutti noi. Vengo all'ultimo punto. Dopo l'epifania di Dio nella Torah e nella storia, l'epifania di Dio si manifesta anche nell'oscurità della prova, si manifesta anche nelle tenebre, si manifesta anche nel silenzio. Guardate che è importante che tra i libri sapienziali, cioè tra i libri che ci devono insegnare la parola di Dio, noi troviamo il libro di Coelet e il libro di Giobbe, che sono due libri, se volete, di fallimento. Ecco, il maestro talvolta si rivela in una strada di durezza, in una strada che non riusciamo a comprendere. Le mie vie non sono le vostre vie, dice Isaia 58. C'è quindi una paideia, un'educazione, una paideia purificatrice anche nella sofferenza. In Geremia 23:29 si dice che la parola di Dio è un martello che spacca la roccia, come una fiamma ardente che brucia e consuma. Ecco, se la parola di Dio mi deve martellare, qualche volta fa male. La lettera agli Ebrei dice che la parola è una spada, no? Che penetra fino alle nostre midolla, tagliandoci in profondità, tagliando la pelle, tagliando le giunture, tagliando le ossa. Ecco, c'è dunque una paideia, un'educazione che si sviluppa nell'oscurità. C'è da ringraziare Dio, invece che sentirsi imbarazzati, che esista nella Bibbia un libro come Coelet, un libro della crisi della sapienza, della crisi dell'insegnamento. Coelet non sa più cosa insegnare, Coelet è un deluso, è un maestro che addirittura non crede più in quello che insegna, che non si attende forse più nulla, ma che comunque riflette, e anche questa è parola di Dio, su questo misterioso parlare, insegnare di Dio attraverso il vuoto, attraverso la sofferenza, attraverso l'apparente non senso. Oppure è significativo che nella Bibbia ci sia il libro di Giobbe, che sono pagine di contestazione totale di Dio, che sono pagine di bestemmia, in cui Giobbe alza i pugni contro Dio e lo accusa di essere un despota, e lo accusa di essere un bandito, e lo accusa di essere un leopardo che azzanna, eccetera. Ecco, come diceva Bonhoeffer, Giobbe capisce che Dio non ci salva in virtù della sua onnipotenza, ma è un signore, maestro, che ci salva in virtù della sua debolezza, diventando nostro fratello in Cristo, che prende su di sé le nostre sofferenze, le nostre debolezze. Ecco, anche nel momento della croce, anche nel momento della sofferenza, sappiamo che Dio è maestro. Si legge in Osea 11: io ho insegnato i primi passi a Efraim, me li prendevo sulle braccia con legami pieni di umanità, li attegavo a me con vincoli d'amore. Ecco, Efraim è Israele ribelle, però questo padre ha sempre vincoli d'amore, persino quando c'è il momento della punizione, della correzione, che abbiamo visto non è un castigo di Dio, ma è l'effetto dell'uomo che si allontana dalla vita, che si allontana dalla gioia, che si allontana dalla fonte della pienezza che è Dio. Søren Kierkegaard scriveva aveva un'immagine molto bella per esprimere che anche il dolore, anche la sofferenza sono momenti teofanici, sono momenti in cui Dio si rivela. E diceva che spesso in Africa, quando o in Oriente, la madre, quando deve svezzare il figlio, comincia a colorarsi di nero tutto quanto il seno, perché il figlio non abbia più a desiderarlo, perché figlio ne provi forse schifo, perché figlio comincia a nutrirsi da solo. Diceva Kierkegaard: in quel momento il bambino odia sua madre, perché gli toglie la fonte del suo sostentamento e anche del suo piacere. Pensiamo a quanto dirà poi la psicanalisi a riguardo di questo. Eppure egli non sa che in quel momento la madre, mentre lo distacca da sé e sembra crudele, mai l'ha amato così tanto, perché lo fa diventare uomo capace di vivere da solo nel mondo, lo fa creatura libera. E quante madri non hanno staccato il figlio dal seno, anche se non materialmente, e lo rendono una persona succube, incapace, incompleta. Ecco, anche nel momento della prova, noi non dobbiamo mai dimenticare il mistero del Dio padre e madre, che ci educa con la sua parola, che ci educa nella storia nostra di tutti i giorni e che ci educa anche nei momenti di prova, di sofferenza, di dolore. ma è sempre un Dio maestro e un Dio papi che altro non vuole che questo figlio cresca, che questo figlio sia a sua immagine, che questo figlio entri nella conoscenza, cioè nella Yadà, nella relazione amorosa con lui, che questo figlio si divinizzi e sia un'immagine vivente di Dio sulla terra per tutti gli uomini.